Come va la tua vita in Cristo? Non come va la vita. Come va la tua vita in Cristo? Ma non rispondere, perché questa è una domanda troppo importante da rispondere con leggerezza. Ma va, no, 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 non rispondere. Piuttosto è una domanda da valutare seriamente. Non bisogna rispondere a questa domanda con leggerezza. Certamente ci sarebbero tanti modi diversi che potremmo valutare l'andazzo della nostra vita, ma io sto crescendo, conosco la Bibbia molto più di un anno fa e sai, mi sto impegnando molto e potremmo parlare di tanti aspetti. Ma forse la misura più importante per capire la nostra condizione spirituale e se stiamo ubbidendo al primo comandamento, a quello più grande, primo di importanza, che conosciamo bene e troviamo, se volete trovare, in Marco 12. Perché è proprio quanto stiamo ubbidendo a questo comandamento che rivela la nostra vera condizione. Quindi voglio leggere Marco 12, 28 a 31 e poi vogliamo valutare questo. Marco 12 da 28 a 31. Questo ci mostrerà come stiamo andando. Allora, uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è, ascolti Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Qui vediamo che la cosa più importante della vita in Cristo è di amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente. E poi di amare il nostro prossimo, le persone intorno a noi, come noi stessi. Tu ami Dio così. Non ti sto chiedendo il tuo impegno o della tua conoscenza o della tua moralità, tutte cose che hanno la loro importanza. Fare tanto per gli altri non è amare Dio. Ci sono persone nel mondo che non hanno Dio, che vivono per aiutare gli altri, perché trovano soddisfazione in quello, è il loro carattere. Ma in sé non è quello amore per Dio. Amore per Dio produce il frutto di amare gli altri e vivere per loro, certo. Ma amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente, descrivi un cuore che arde per Dio, vuole Dio, desidera Dio. Uno che amava Dio così, Cristo così, era la sorella Maria, sorella minore probabilmente di Marta. Lei voleva Dio, era focalizzato su Dio. Certamente, un cuore che arde per Dio non si può separare dal frutto di un cuore che ama gli altri e non si può separare quello da un cuore che è prontissimo a perdonare di cuore gli altri. Quindi faccio ancora la domanda: tu ami Dio così? Il tuo desiderio non è una circostanza diversa, il tuo desiderio è per più di Cristo. Ti è facile avere un profondo amore per Dio nel tuo cuore? Ti è facile amare gli altri, anche quelli che ti sono difficili, profondamente? Ti è facile perdonare quelli che ti fanno male e che ti feriscono? Vengono a te, chiedono perdono e per te non vedevi l'ora perché volevi perdonare. Il vero metro di quanto amiamo è quanto ci è facile perdonare gli altri. 1 Pietro 4, 7 e 8. 1 Pietro 4, versetti 7 e 8 dice: ora la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Quando noi amiamo con un intenso amore, coprirà una moltitudine di peccati, possono farci tanto male e noi siamo prontissimi a coprire quel peccato con il perdono. Fratelli e sorelle, io credo di poter dire che se siamo onesti, ognuno di noi manca nell'amore per Dio. Molto spesso il nostro cuore non arde per Dio. E molto spesso, come conseguenza, il nostro cuore non ha un intenso amore per gli altri e non copriamo facilmente i peccati degli altri. Mancare nell'amore per Dio e per gli altri ci porta a vedere la vita cristiana come difficile, a volte insopportabile. Ci porta a vedere i comandamenti come pesanti, ci porta a impegnarci ma senza gioia. Inoltre, quando manchiamo amore per Dio e quindi per gli altri, perdonare è molto difficile. Riconoscendo che spesso manchiamo nel nostro amore per Dio e quindi nel nostro amore per il nostro prossimo, sorge la domanda, ed è una buona domanda, e prego oggi di rispondere a questa domanda. La domanda è: come posso amare Dio di più? Come posso avere un cuore che arde per Dio? E poi come posso avere un cuore che ama intensamente il mio prossimo, anche quello che mi è difficile? Come posso avere un cuore così che mi diventa facile perdonare? Consideriamo questa domanda perché grazie a Dio c'è la risposta. Iniziamo con la domanda perché inizia qui. Come possiamo amare Dio di più? Come possiamo amare Dio profondamente, avere un cuore che arde per Lui? Perché è quell'amore che mi permette, anzi, mi spinge facilmente ad amare il mio prossimo. Come possiamo amare Dio di più? È chiaro che amare Dio di più è fondamentale per la vita cristiana, perché se io manco in quello, io posso essere morale, esperto della Bibbia, posso fare sacrifici enormi per gli altri, ma io sono un disastro spiritualmente. Perché il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, forza, anima e mente. Quindi non è una cosa, ma io sto bene qua, solo lì che manco. Ma non solo lì che manchi, è lì la base di tutto. Però non posso spingere un bottone e cominciare a amare Dio. Non è automatico. Non esiste una leva che facendo quello, adesso amo Dio. Non esiste. Non è ascoltando la musica cristiana che mi fa piangere che io amo Dio. Io posso vedere certe cose, sentire queste cose e io posso piangere, oh Signore, esco pieno del mio orgoglio, pieno di frustrazioni e non amo Dio. Come posso veramente avere un cuore che arde per Dio? Sapete che in realtà non è difficile? Grazie a Dio. Che cosa ci fa avere un cuore che ama Dio profondamente? La risposta? Quello che ci fa amare Dio sempre di più è di riconoscere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Non sto parlando di sapere intellettualmente, magari tu sei bravo, tu sei intelligente e tu la dottrina conosci benissimo e tu potresti rispondere tutte le domande correttamente. No, non sto parlando di conoscere in quel senso. Quando la Bibbia dice Adamo conobbe Eva, tale persona conobbe sua moglie. Non sto parlando di ah, io so tutti i fatti di lei. Sta parlando di una conoscenza intima. E quando sto parlando di conoscere l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, non è solo sapere i fatti. Sto parlando di prendere quelle verità e di convivere con quella verità e ripassarle per la testa ed esserne meravigliati e colpiti. Meritarli giorno per giorno. È proprio il fatto di vedere di più l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo che ci fa avere un cuore riempito di gioia e che arde per Dio. La conseguenza di quello sarà un profondo amore per gli altri. E quindi è fondamentale per noi di vedere sempre di più dell'amore di Dio per noi, ma non solo vedere, ma di comprendere e di completare e di tenere sempre davanti a noi. Certamente sono le verità della parola di Dio che ci mostrano l'amore di Dio per noi. Le circostanze non sempre ci mostrano l'amore di Dio per noi. Se mi trovo con circostanze ingiuste e pesanti, io non vedo l'amore di Dio nelle circostanze. C'è, ma io non la vedo. Dio sta gestendo quelle circostanze per il mio bene, che non è quello che voglio, è la mia crescita. Ma io, essendo un po' intontito, non vedo l'amore di Dio nelle mie circostanze sempre, ma posso sempre vedere l'amore di Dio se tengo davanti ai miei occhi non le circostanze sgradevoli e pesanti, ma le verità meravigliose. E quindi dove stai guardando? Dove stai guardando? Dove stai guardando? E qual è il segno, il frutto, il cuore più grande dell'amore di Dio per noi? Perdono dei nostri peccati in Gesù Cristo. Perciò, se tu vuoi vedere l'amore di Dio, ed è fondamentale vedere l'amore di Dio, tu devi vedere il tuo peccato. Quindi già vi faccio una domanda che vale per me. Nell'ultima settimana hai pensato più alle prove, le circostanze o al tuo peccato? Perché se hai scelto, ed è una scelta, di pensare alle circostanze, allora non hai visto tanto il tuo peccato e vi garantisco non hai visto tanto dell'amore di Dio. E perciò diventa pressoché impossibile amare Dio, perché io sono fissato su circostanze che non, in cui non vedo l'amore di Dio. Io vedo l'amore di Dio nel perdono che ricevo. Vogliamo vedere alcuni brani che ci aiutano a capire l'amore di Dio per noi. Il primo è il brano più conosciuto in tutta la Bibbia, alcuni secondo tanti. E quale sarebbe? Giovanni 3,16. Giovanni 3,16, trovate questo? E diamo un'occhiata per capire di più quello che ci insegna dell'immensità dell'amore di Dio per noi. Seguite mentre leggo Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, il grande creatore e sovrano su tutto l'universo, colui che ha poteri su tutto e su tutti, colui che è al di sopra di tutta la creazione e che sa tutto di tutto, colui che dimora in una luce inaccessibile per la sua santità. Santità così grande che lo fa odiare ogni peccato. Quel Dio Santissimo ha tanto amato il mondo, e per mondo si intende peccatori. Quel Dio Santissimo che odia il peccato ha amato peccatori. Un amore così grande, così immenso, così infinito, che lo ha spinto a dare. E cos'è compreso in quelle quattro lettere dare? Ha dato il suo unigenito figlio, ha dato il suo figlio amato, affinché su quel figlio poteva versare la sua ira anziché sui peccatori che amava. L'amore di Dio per noi lo spinse a sacrificare il suo figlio per noi. L'immensità del sacrificio di Gesù Cristo è più di quanto la mente umana possa afferrare. Eppure questo è quello che Dio ha fatto per poter salvare peccatori come noi. Non c'era altro modo, così grandi sono i nostri peccati. Alla luce di questo, alla luce del sacrificio, l'ira del Padre suo figlio, quanto sono grandi i nostri peccati. Quanti sono terribili quelli che noi chiamiamo i più piccoli peccati. Il peccato di dire qualcosa a un bambino senza pensare a se questa è la cosa giusta da dire o no. Quanto è grave ogni peccato, quel momento di egoismo, quel momento di frustrazione, quel momento di non perdonare, quel momento di orgoglio, di vantarmi. Quanto è grave davanti alla santità assoluta di Dio. È così grave che solamente l'ira di Dio versato su Gesù Cristo, suo unigenito figlio, poteva pagarne la colpa. Dobbiamo meditare. Ma spesso? No, sto parlando spesso non nella settimana, sto parlando spesso in qualunque ora della giornata. Dobbiamo meditare spesso sull'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Quindi, se io considero il significato di questo brano, Dio ha tanto amato me peccatore, che ha dato il suo figlio affinché io non perisca. Oh Signore, quanto è grande il mio peccato e quanto è grande il perdono. Mi hai strappato da essere perduto, condannato all'inferno, tormento eterno. Mi hai strappato da quello alla vita eterna. E io so in Giovanni capitolo 17 che la vita eterna è conoscere te veramente in un rapporto che dura per sempre. Tu hai cancellato il mio peccato. È proprio quando vediamo l'immensità dell'amore di Dio per noi che possiamo iniziare ad amare Dio. Ed è amando Dio, perché vediamo il suo amore per noi nel perdono, che possiamo amare gli altri. Ed è amando gli altri che perdonare gli altri diventa facile. Perché sono talmente preso, perché era pochi minuti fa che stavo pensando di nuovo al perdono che sto ricevendo quando mi arriva un fratello chiedendo perdono. E Dio, ma certo, stavo meritando adesso il suo perdono che sto ricevendo in questi giorni. Certo ti perdono, fratello. La mia preghiera è che noi possiamo pensare a questo e meritare su questo e restare sempre più meravigliati dell'immensità dell'amore di Dio per noi peccatori. Amore che lo ha spinto a dare suo figlio per subire l'ira che era per noi. Quindi io prego che noi possiamo vedere il nostro peccato per vedere il perdono, per vedere l'amore. E questo è l'ordine. Devo vedere il peccato per vedere il perdono, per vedere l'amore. Un altro brano che ci aiuta a capire più dell'amore di Dio per noi, avendoci perdonato in Cristo Gesù, e Romani 5, e leggo da 1 ad 11. Mentre lo leggo, non vedremo tutto, leggo per contesto, voglio vedere di più l'immensità dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo e cosa vuol dire? Perché qui si lega l'amore di Dio con il sacrificio di Cristo per pagare il nostro peccato. Romani 5, 1 ad 11. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Voglio dare un'occhiata a quello che questo brano dice dell'amore di Dio per noi. Iniziando nel versetto 6, vediamo che Dio ci ha amato mentre eravamo senza forza. Parlando di senza forza spirituale, senza capacità di cercare Dio, senza voglia di cercare Dio, perché eravamo pieni di colpa per il nostro peccato. Il nostro peccato era talmente parte di chi siamo che era impossibile per noi di fare qualsiasi cosa per ottenere il perdono e cercare Dio. Eravamo senza speranza, senza Dio, senza le promesse. In quella condizione, colperti dei nostri peccati, Dio ci ha amato. E a causa del suo grande amore ha dato Gesù Cristo come propiziazione per morire per noi. Mentre eravamo senza forza, Cristo è morto per gli empi, cioè per noi. Il modo per noi di amare Dio di più, voglio ripetere più volte, è di comprendere di più l'amore di Dio per noi, mandando suo figlio a morire per coprire i nostri peccati. Rileggo il versetto 8, che descrive quello che Dio ha fatto per noi. Versetto 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'amore di Dio non è un sentimento semplice, comprende anche quello. È qualcosa così profondo e immenso che ha spinto Dio a dare Gesù Cristo affinché possiamo ravvederci. Abbiamo bisogno di ravvederci, ma quando ci ravvediamo, quando confessiamo senza mezzi termini i nostri peccati, cosa fa Dio? Dio è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e anche da purificarci da ogni iniquità. Quindi io prego che Dio ci aprirà gli occhi a capire di più la grandezza dell'amore di Dio per noi, perdonandoci, perché lì vediamo l'amore. E così avremo grande amore per Dio, che ci spingerà ad avere grandi amori per gli altri. Pensando di nuovo che il più grande comandamento è di amare Dio con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza, trovate prima Giovanni, capitolo 4, versetto 7 a 12. E voglio ripetere. Ho un martello, un chiodo solo che sto martellando oggi. Come possiamo amare Dio vedendo l'amore di Dio per noi? Più comprendiamo l'amore di Dio per noi, più ameremo Dio, e più amiamo Dio, più ameremo gli altri. Leggo 1 Giovanni 4, da 7 a 12, e ci aiuta a capire questo, che è vedere l'amore di Dio, che ci fa amare Dio, e quello ci fa amare gli altri. Leggo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo mondo, modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Questo brano inizia con il comandamento di amarci gli uni gli altri. Un frutto della vera salvezza è proprio il fatto di veramente amarci gli uni gli altri. Questo non è semplicemente un sentimento verso quelle persone che mi sono simpatici. Questo è un profondo desiderio per il bene degli altri. Gli altri credenti nella nostra vita, anche quelli che mi creano problema dopo problema. E comprende una prontezza a veramente perdonare. Il vero amore non tiene conto del male. Vi ricordate? 1 Corinzi 13. L'amore non tiene conto. E il vero amore coprirà una moltitudine di peccati. Ma l'unico modo di poter amare così è di conoscere sempre di più l'amore di Dio per noi che vediamo nel nostro perdono per mezzo di Gesù Cristo. Leggo di nuovo versetto 10. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Io prego che Dio ci faccia conoscere di più la gravità di ogni nostro peccato, affinché possiamo vedere di più l'immensità del perdono che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, perché Egli è la propiziazione. Cosa vuol dire quello? Propiziazione vuol dire placare l'ira di Dio. Molto spesso siamo presi con i pensieri di oggi, i problemi di oggi, le situazioni di oggi. Presi, oh, 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 penso tutto il giorno. Certo, vivo qui, devo dare un certo pensiero per capire come fare, devo dare. Però non dobbiamo lasciare che i pensieri dei problemi, delle circostanze ci riempiono la testa. No! Non dobbiamo fissare i nostri pensieri sulla situazione. Se mai ti arriva, non ce la faccio, non stai pensando ad altro che le tue circostanze. Dobbiamo tenere i nostri occhi fissati su Gesù Cristo, colui che ci ha provveduto la salvezza, il perdono, Lui che è la nostra propiziazione. Dobbiamo tenere in mente quanto è grave il peccato che ha voluto un sacrificio così, che mi fa capire quanto è grande il perdono. E quello mi fa capire quanto è grande l'amore. E quello mi fa amare Dio. Infatti, i versetti 11-12 spiegano questo, che è l'amore di Dio per noi che ci porta ad amare gli uni gli altri. Leggo di nuovo, 11-12. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. Il nostro amore per gli altri rende manifesto che conosciamo veramente l'amore di Dio per noi. E questo è un chiaro frutto della vera salvezza. Alla luce di questo possiamo dire: se ti è difficile perdonare qualcuno, il motivo che ti è difficile è perché tu non stai vedendo l'amore di Dio per te. E il motivo per cui tu non stai vedendo l'amore di Dio per te è perché tu non stai vedendo la gravità del tuo peccato. E per così tu non vedi il perdono. E per questo ti è difficile perdonare gli altri. Quindi non devi flagellarti: oh, ma devo perdonare, ma mi è difficile. Non è lì che troverai la capacità di perdonare. Autoflagellandoti: oh, devo farlo, ma non mi è facile. No. Senti, Signore, mi rimetto da parte un attimo che devo perdonare. Il fatto che mi è difficile vuol dire che io non sto capendo il mio peccato. Fammi vedere la tua santità, che posso vedere il mio peccato, così vedo l'immensità del perdono che posso avere quando vedo il mio peccato per confessarlo. Perché quando arrivo a vedere il mio peccato e vedo Cristo come prezioso Salvatore che è la propiziazione per il mio peccato, allora io vedo l'amore di Dio, mi inonda e comincio ad amare Dio, e così posso amare mio fratello. Questo è l'ordine giusto. Andando avanti in questo brano, salto giù a 19. Versetto 19 a 21 ci insegna che non abbiamo vero amore se Dio, se non amiamo gli uni gli altri. Leggo, 1 Giovanni 4, 19 a 21. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice: io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui: chi ama Dio ama anche il proprio fratello. La vera salvezza produce una vita in cui amiamo Dio e amiamo i nostri fratelli. Questo è solo perché comprendiamo l'amore di Dio per noi. Ok, facile. Posso chiudere lì. È facile. Ma perché ci è così difficile? È difficile perché non pensiamo al nostro peccato. Allora andiamo insieme a Luca capitolo 7. Voglio chiudere con questo brano. Luca capitolo 7 è un avvenimento, non è una parabola, è un avvenimento che è successo. E ci mostra un uomo che non capiva il proprio peccato e perciò non amava Dio e assolutamente non voleva perdonare o avere bontà verso altri. E poi ci mostra un'altra persona che capiva la profondità del proprio peccato, perciò capiva il perdono, perciò amava Dio, amava Gesù. Ed era mansueta. Quindi leggo Luca 7 da 37. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna dalla città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. E egli disse: maestro, di' pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse, suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse, hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato poco ama. Poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati. Il punto di questo avvenimento non è che la donna era una peccatrice più grave di quel Simone. Gesù non sta dicendo quello. Ma che lei riconosceva molto più di Simone quanto era una grave peccatrice. Ricordate che Dio non guarda solo quello che facciamo, Lui guarda il cuore. Non è solo chi uccide, Dio guarda chi odia o disprezza, non è solo chi commette adulterio, è anche chi solo guarda una donna con desiderio e così via. Allora, agli occhi di Dio, sia Simone che la donna erano grandi peccatori e noi siamo grandi peccatori. Ma Simone non si vedeva come grandi peccatori. Non vedeva il debito che aveva con Dio. Vedeva i peccati di quella donna e noi vediamo quello che gli altri fanno contro di noi. E come ci trattano male e non ci trattano come dovrebbero e tutto quello che non fanno che dovrebbero e fanno che non dovrebbero. Quello era Simone. E così Simone non amava Dio e non amava gli altri. E quindi anziché amare questa donna, disprezzava la donna, condannandola nella sua mente come grave peccatrice, considerando se stesso superiore a lei. E quando io nel mio cuore, ma non è giusto come mi tratta, mi sto dichiarando giusto. Scusate. Io non posso vedermi come indegno e giudicare qualcun altro. Non, le due cose non si combaciano mai. Quando noi disprezziamo qualcuno, vuol dire che noi non stiamo vedendo la gravità del nostro peccato come Simone non vedeva il suo. E perciò il perdono, come non era per Simone, non è prezioso per noi. Vale ben poco. E così non vediamo l'amore di Dio e così non amiamo Dio. Gesù è pronto a perdonare i più grandi peccatori se è umile e vede il proprio peccato. E quella persona non può smettere di amare Dio. Era mansueta e quindi ama gli altri. Io vorrei raccontarvi una storia che non si trova nella Bibbia, ma i principi ci trovano. Però è una storia inventata da me, però nasce da questo brano. Perché in quella città non c'era solo una donna peccatrice, e se capite che donna era, non era l'unica. C'erano anche altre. E queste donne, dove passavano la giornata per cercare i clienti? In piazza. E queste donne, come sappiamo da altri brani, avevano tutte ascoltato questo uomo, Gesù, predicare. Avevano visto chi è. Avevano visto il suo cuore, sentito la sua condannare il peccato, chiamare il ravvedimento e perdonare. Avevano visto questo. Avevano visto la sua santità. E queste donne, essendo giudei, erano tutti cresciuti nella sinagoga, sentendo di Dio. E da giovani erano andati a Gerusalemme, che non era lontano, al Tempio, e capivano la gloria e la maestà di Dio. Ma poi, man mano, per brutte scelte, si sono allontanati da Dio. Si sono allontanati dalla via che conoscevano e si sono trovati in una vita brutta. dove non erano amati da nessuno. Non amati, in senso vero, erano usati da tanti. E loro stessi si vedevano come schifose, ma non ci pensavano, finché lì in piazza non ascoltavano quel Gesù. Allora, io posso immaginare che c'era un'altra donna che quella stessa serata che Gesù era a casa di Simone. E questa donna, avendo visto Gesù, avendo visto il proprio peccato, ma lui mi perdonerà. Lui mi perdonerà. Ed era così, gioiosa, sapendo che sarebbe perdonata, che ha preso l'olio, sapeva io vado e io esco da lì perdonata, purificata, perché lui è così. La stessa sera c'era un'altra donna a casa piangendo, perché avendo sentito Gesù nella piazza diceva io faccio schifo, guarda la mia vita, guarda la mia vita, guarda sono, cosa sono diventata. Aveva sentito del peccato, ma non aveva registrato il perdono. Aveva capito la santità di Gesù e del giudizio che sta per arrivare, non aveva capito la misericordia di Gesù. E quindi questa gioia piangeva di gioia, questa donna piangeva di gioia per il perdono, perché capiva lui mi perdonerà, non aveva dubbi. Non ha preso l'olio per comprare il perdono, ha preso l'olio con sé, grata per il perdono. Quell'altra donna era a casa afflitta per il suo peccato, era rimasta così perché non ha ricevuto il perdono. Quindi bisogna vedere il peccato. Per cosa devo chiedere perdono se non vedo il peccato? Ma non bisogna fermare vedendo il peccato. Bisogna innalzare gli occhi a Gesù, perché io lo vedo come prezioso. Così anch'io sono lì, mansueto, piangendo di gioia che mi perdona. E in quella posizione, quanto mi è difficile perdonare gli altri? Non mi costa nulla. Sono talmente colpito dal perdono che ricevo. Sono così preso con l'amore di Dio per me che non posso fare altro che amare Lui e cominciare a amare gli altri. Quindi, due donne, stessa vita, scesi nello stesso punto basso, tutti e due capiscono quanto sono messi male. Uno resta lì, l'altro guarda da Gesù. Oh, che possiamo noi assomigliare alla donna che è andata in casa di Simone, capire, oh peccato, ma c'è Gesù. Oh peccato, ma c'è Gesù. Lui non respinge mai chi va a Lui. Io so che mi accoglierà. Io porto già l'olio di letizia con me, perché mi accoglierà e mi perdonerà. Dove stai guardando? Stai negando il tuo peccato come Simone? Ma io non sono, io sono una buona persona. Sono loro, guarda quel che hanno fatto loro. Tu sei come Simone? Tu sei come la donna che resta a casa? Oh, quanto sono un disastro, quanto sono schifa, quanto la mia vita è un disastro. Oppure tu sei come questa donna che hai visto il peccato, sì, hai visto il peccato. Ed è per quello che vedi il perdono e vedi l'amore e il tuo cuore strabocca di gioia. Quando noi riconosciamo che i nostri peccati sono terribili, ma poi vediamo Gesù Cristo come colui che avendo pagato sulla croce è pronto a perdonarci, avremo perdono e ci saranno dei frutti nella nostra vita. Primo frutto, quando vediamo il peccato per quello che è e vediamo Gesù, è avremo perdono. Questo è il primo frutto. Saremo perdonati e saremo purificati dal peccato. Poi, vedendo l'immensità di questo perdono, perché abbiamo visto l'immensità del peccato, avremo un immenso amore per colui che ci ha perdonato. E ci troveremo che il nostro cuore ama Dio e lo amiamo con tutto il cuore e tutta l'anima e tutta la forza e tutta la mente. E poi, quando noi vediamo il peccato, vediamo il perdono, vediamo l'amore di Dio e lo amiamo, allora ameremo gli altri profondamente. E come frutto di quello sarà facile perdonare gli altri, perché teniamo sempre davanti a noi il nostro bisogno di perdono. Addirittura andiamo spesso a Dio per perdono, perché pecchiamo spesso. Quindi torno al discorso di prima. Quanto ami Dio e quanto ami il tuo prossimo? Non si può spingere il bottone giusto e cominciare ad amare Dio. Non funziona così. Non puoi solo dedicarti a leggere la Bibbia tutti i giorni, per quanto è fondamentale, e così amare Dio. Tu amerai Dio proporzionalmente a quanto tu vedi la gravità del tuo peccato e l'immensità del perdono. E quindi io chiudo pregando proprio quello, che noi saremo come quella donna, perché non siamo meno peccatori di lei. Forse abbiamo peccato in modi diversi, ma non siamo meno peccatori di lei. E possiamo conoscere lo stesso perdono immenso che lei ha conosciuto volta dopo volta, quando siamo pronti a vedere i nostri peccati, confessarli. Scusami, entrare in casa così era un modo di confessarsi pubblicamente. Non aspettavo un momento che Gesù era solo, è entrato lì davanti a tutti, che vuol dire tutti capivano esattamente che stava dicendo: sono una terribile peccatrice. Dice: non mi importa, sono quello, ma io voglio perdono. Oh, che possiamo vedere il nostro peccato e vedere l'amore di Dio. Preghiamo. Non so cosa dirti, Padre, ma inizio lodandoti che sei santo, così santo che il peccato non può essere perdonato chiudendo gli occhi. Tu devi punire il nostro peccato, tu devi punire il peccato, perché la sua santità, la tua giustizia richiede che il nostro peccato sia punito, e noi abbiamo peccato contro di te. Ma non sei solo santo e giusto, tu sei anche misericordioso e ami, e per quello hai mandato il tuo unigenito figlio Gesù Cristo alla terra, che pur non avendo mai peccato, tu lo hai fatto essere peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Padre, abbiamo bisogno di vedere di più la tua santità, per vedere di più il nostro peccato, per vedere di più il perdono, per vedere di più l'amore. E così possiamo amarti. E così possiamo amare i nostri prossimi, e così avremo quell'amore che coprirà una moltitudine di peccati. Fa questo in noi, ti prego, per la tua gloria e per mezzo di Gesù Cristo. Amen.